With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa. Bentornati al Bar Storia, io sono sempre Riccardo e qui con me c'è Costantino, il mio compagno di avventure. Ciao Costa.
Bentornati a tutti, ciao Ricco.
Ma oggi non siamo soli perché abbiamo con noi Emanuele Rizzardi, il Basileus dell'Associazione Culturale Byzantium, presidente, nonché scrittore e autore di un bellissimo libro che si chiama L'Ultimo Paleologo e anche un altro, ma poi ce ne racconterà lui piano piano. Ciao Emanuele.
Ciao ragazzi, sono molto contento di essere qui con voi e che mi abbiate ospitato in questo podcast. È il primo podcast a cui partecipo, quindi speriamo anche che sia di buon auspicio per farne altri.
Ma sì, è un mezzo sicuramente divertente che unisce un po', sai, l'informalità e il divertimento con la passione poi per la storia, che è il motivo per cui siamo qui. Pensate, io Emanuele l'ho conosciuto online, giusto perché insomma, è anche un po' il momento di confessare a tutti il fatto che siamo...
con queste cose turpi.
L'ho conosciuto con un gioco online basato sulla storia che si chiamava Leader, un gioco che facevamo insieme su un forum, in cui in buona sostanza era una versione un po' gioco di ruolo cartacea di Europa Universalis. Mi sono divertito veramente tanto.
Ed è stato, credo, 7 anni fa o una cosa del
sì,
genere.
Sì, sì. Tantissimi anni fa.
Nel mesozoico di internet.
Sì.
Tu non fare il vago, Costantino, perché ci hai giocato anche tu.
Assolutamente sì, no. Ovviamente non si può nascondere l'essere nerd, lo siamo tutti, orgogliosamente direi.
No, però ecco, secondo me anche questo insomma, è un'altra faccia della nostra passione comune un po' per la storia che magari insomma percorreremo durante il corso dell'episodio. Senti Emanuele, raccontaci un attimo, giusto per cominciare un po', l'associazione, cosa fate, quando è nata, dici un po' di cose.
Allora, io appunto, come ho detto, sono il presidente dell'Associazione Culturale Byzantium. È un'associazione che è nata abbastanza per caso in realtà nel 2019. Io e altre due persone, fra i quali un carissimo amico che poi ha anche curato la nuova edizione del mio libro dell'Usurpatore, appunto, abbiamo deciso di fondare questa associazione per portare alla luce la cultura bizantina, l'eredità bizantina in Italia. Diciamo che siamo partiti anche un pochino a casaccio, nel senso che abbiamo detto facciamo quello che viene, vediamo com'è e via. Quindi abbiamo cominciato a buttare un pochino tutto nel calderone, a fare dai gadget piuttosto che alle interviste con esperti di settore, a eventi in loco come fiere, manifestazioni, che ovviamente adesso non possiamo fare perché siamo tutti impossibilitati a muoverci chiaramente, e anche appunto alla questione libri. Quindi facciamo da casa editrice, anche se casa editrice è un nome un po' altisonante, visto che facciamo 2-3 libri l'anno, insomma dipende anche un pochino, facciamo i libri dei soci e ci muoviamo da questo punto di vista. E poi facciamo appunto divulgazione di libri di altre persone, dai vari pamphlet che ci sono, anche libri su accademia.edu, facciamo un pochino di pubblicità, insomma eventi a tema, abbiamo fatto anche delle recensioni di libri, interviste in diretta, insomma un pochino tutto. E adesso siamo una 15ina di persone, un pochino sparsi in tutta Italia, anche se il cuore è la Lombardia, poi abbiamo qualcuno in Liguria, in Trentino, un pochino in Veneto, una persona in Campania. È un mondo diciamo un pochino libero, dove ognuno può fare quello che più gli interessa, insomma in base alle sue necessità. Io curo anche la parte delle traduzioni, perché spesso facciamo interviste con stimatissime persone dell'estero che non parlano italiano e quindi bisogna curarsi della traduzione. Per esempio, una che mi è piaciuta molto è stata con il professor, non so se è il termine più corretto per descriverlo, comunque Kovacev, che è insomma un signore bulgaro che ci ha fatto tutta una disanima sulla cattedrale di Ohrida e sullo scisma d'Occidente, quindi c'è stata questa traduzione che è stata parecchio impegnativa perché verteva principalmente sui temi religiosi e quindi non è un compito facile.
No, certo, c'è tanto materiale, diciamo, a cui far riferimento. No, interessante, anche perché sono temi forse un po' di nicchia, ma proprio per questo che forse è difficile che vengano trattati, no? Quindi è bello, insomma, che ci sia qualcuno che si spende.
Sì, poi diciamo che l'impostazione che ci siamo dati non è quella dell'associazione culturale seria, insomma, impostata, che veniamo con la giacca e cravatta a fare queste cose, certo. Qua. Cioè, abbiamo fatto delle interviste anche a una persona che ha fatto un gioco da tavolo ambientato nell'Impero d'Oriente, piuttosto che a un nostro socio che si occupa di numismatica, quindi abbiamo fatto anche un set di foto delle monete romane, insomma, tutte anche queste curiosità.
Certo, ma secondo me è anche molto efficace come approccio, perché poi, insomma, sì, delle associazioni, adesso passami il termine magari un po' facilone, di professoroni con la cravatta che vanno in giro nei convegni, ce n'è a pacchi, cose che magari scendono un po' di più per avvicinare poi la gente comune a queste tematiche, secondo me è un po' più innovativo forse.
Ma è anche la forza della, comunque dell'epoca in cui ci troviamo, in cui anche persone che magari sono appassionate e non hanno studiato o comunque non hanno fatto di questo la loro vita possono comunque informare e informarsi circa alcune cose, no?
Sì, sono totalmente d'accordo, anche perché io in prima persona ho una formazione che è differente, perché io vengo dalla linguistica, quindi appunto traduzioni, glottologia, fonetica, tutta questa roba qui, e quindi sulla carta, insomma, non so neanche come mettere giù il termine, comunque non ho un percorso accademico tale che mi dia un'autorità tale per cui quando parlo ho un richiamo di persone per quello che dico, insomma, a livello di mondo bizantino chiaramente, e così tante altre persone dell'associazione, per esempio c'è chi, come l'altra persona di cui parlavo, anche lui è un glottologo molto, molto famoso, ha scritto decine e decine di libri, che però appunto non viene dal mondo bizantino, paradossalmente quelli che vengono dal mondo bizantino sono le persone più giovani, quindi quelli che stanno magari studiando all'università, che si sono avvicinati successivamente, e quindi però, come appunto hai accennato tu, nonostante non ci sia un percorso accademico si riesce comunque a dire qualcosa di interessante grazie all'autoformazione e alle varie vicissitudini della vita.
No, no, certo, ma poi insomma la passione alla fine è quella che poi entusiasma di più le persone che si trovano a dover conoscere queste cose. Senti, hai detto appunto che non hai una formazione storica, come poi per inciso non ce l'ho neanche io, l'unico che ha una formazione più storica qui dentro tra di noi è Costantino.
Non conclusa però, ci tengo a dirlo, perché magari poi si vogliono che indossi la cravatta anche mentre registriamo i podcast. Quindi
No.
Vabbè, ma uno niente, che si chiama Costantino cravatta. Deve per forza avere la formazione storica, ovviamente.
Ovviamente, per ovvio. Però ecco, in realtà non siamo i soli, nel senso, nel mondo dei podcast, insomma, è abbastanza comune, se penso anche ai podcast, insomma, negli Stati Uniti, il fatto che qualcuno che non fa lo storico di professione, ma in realtà è solo molto appassionato, porti avanti progetti di quel tipo, per esempio nel mondo dei podcast, nel tuo caso invece nel mondo dell'associazionismo. Però ecco, una cosa che, su cui insomma secondo me mi piace sempre riflettere con le persone appassionate, secondo te perché proprio la storia come disciplina ha così tante persone che alla fine, anche se non la scelgono come percorso di vita, comunque sono appassionate, si sbattono, leggono libri, ne parlano magari anche al tavolo con gli amici e si entusiasmano?
Ma che siano tanti non sono molto convinto, comunque, cioè sono tanti ma molto di meno rispetto alle persone che hanno altri interessi, questo perché la storia è gestita molto male da livello di insegnamento, poi c'è anche tutta insomma una questione culturale di cui potremmo star qui a parlare anni e anni. Ci sono un numero di appassionati che è diciamo abbastanza numeroso, specialmente per la storia più recente, quindi Seconda Guerra Mondiale in particolare, il Risorgimento, la Prima, eccetera. Per il mondo medievale, in particolar modo il mondo bizantino, andiamo verso una nicchia un pochino più stretta. Paradossalmente ci sono diciamo delle elite che si occupano magari di un periodo veramente strettissimo, non so, loro si occupano solo degli anni che vanno dal 1000 al 1020, sanno benissimo tutto quello che c'è all'interno di questo periodo e poi magari sono un pochino più vaghi sul resto. Quindi ci sono appunto delle specializzazioni molto forti per un periodo che in realtà è molto molto ampio, quindi ci sarebbe tanto da dire. La storia piace, cioè, perlomeno per quanto possa piacere a me, spero che la cosa sia anche reciproca per gli altri, perché tutto quello di cui abbiamo bisogno è contenuto nella storia. Se abbiamo bisogno di rispondere a una domanda del nostro presente o del futuro, basta che guardiamo indietro e questa cosa, bene o male, è già accaduta, perché la storia non è una linea retta ma è un circolo di dove è venuta male come uscita, è un cerchio, insomma una sfera che torna e ritorna in continuazione, un po' come dicevano le popolazioni precolombiane.
Ma sì, io penso che sicuramente leggendo la storia, studiando gli avvenimenti passati, si è in grado di identificare dei pattern, mi verrebbe da dire, no? Cioè delle situazioni più o meno ricorrenti. La cosa divertente, secondo me, è vedere come nelle varie epoche poi diverse le persone hanno risposto a delle problematiche più o meno simili. Mi viene in mente appunto le crisi economiche, per dire, che sono un qualcosa che ovviamente sono sempre esistite.
Sì, sì, vogliamo fare un esempio infelice proprio di questi giorni?
Vai, vai.
Ne abbiamo anche un pochino parlato su Facebook, ce lo siamo accennati a vicenda in questi giorni, che è il decidere il calmiere dei prezzi per un bene di prima necessità. Il nostro governo ha deciso, appunto, le mascherine devono avere massimo questo prezzo per permettere a tutti di averne accesso. Morale della favola, negli ultimi penso 2500 anni almeno, ogni volta che è stato posto un calmiere a un prezzo o a un bene c'è stato poi un disastro, perché funziona che quel bene viene comprato subito immediatamente dai vari ricettatori che poi lo rivendono al quintuplo del prezzo. E evidentemente, insomma, chi ha deciso questa manovra non è molto ferrato nella storia recente.
Perché... Però ecco, è comunque interessante vedere che, diciamo, nonostante le epoche sono molto diverse, perché vabbè, insomma, adesso mi viene in mente l'esempio forse più banale, quello che abbiamo citato anche tante volte, quello di Diocleziano, cioè le epoche sono completamente diverse, le situazioni sono completamente diverse, le economie sono completamente diverse, però insomma delle soluzioni comuni più o meno vengono a tutti, ed è interessante anche vedere poi le conseguenze, leggerle. Insomma, io la trovo una delle cose più affascinanti. L'errore forse che si può fare quando ci si butta su queste cose è cercare, diciamo, giustificazioni nel presente, no? Aggrappandosi al passato. Questo tante volte, secondo me, succede tra chi studia la storia. Cioè,
il famoso cherry picking.
La scartabella, diciamo, mettiamola così, per cercare un po' delle conferme di cose che comunque lui pensa, perché poi tutti alla fine abbiamo ideali, idee politiche, sociali. Insomma, il rischio è quello di usare la storia come un'arma per giustificare delle cose del presente.
Sì, questa è una cosa classica che viene fatta a livello politico, a livello di come dire, giustificazione dei propri principi morali. Questo perché, secondo il mio modesto parere, quando i propri principi e le proprie idee non sono abbastanza salde, si cerca qualcosa indietro per riuscire a giustificarle. Per esempio, una cosa che usano molto spesso qualunque partito politico, insomma, in qualunque contesto, è prendere una cosa che è successa nel Medioevo a caso, toglierla dal contesto e farci su una costruzione, una sorta di golem che non si sa neanche cosa voglia provare. Un esempio pratico, proprio per fare giusto due parole così, è il classico: queste cose vanno male perché noi abbiamo ancora la mentalità del Medioevo. Questa è proprio la cosa classica, no? Uno dice: ma che mentalità avevano nel Medioevo? Avevano la mentalità, insomma, ognuno in base al suo vissuto personale.
Ma poi mi viene da dire: quale Medioevo? Perché insomma il Medioevo sono mille anni.
Sì, infatti,
insomma, ce n'è di roba.
Poi voglio dire, nel Medioevo hanno inventato le università, quindi di cosa stiamo parlando?
Sì, beh, questo figurati, sul Medioevo poi insomma ce ne sono di stereotipi e cose. Poi il Medioevo, secondo me, è uno di quei periodi, no, in cui più o meno tutti pensano di conoscerlo, perché ne hanno un'immagine anche un po' romanzata, no? Sai, dai film, magari dai libri. E poi invece però, nel senso, ci sono tantissime cose
da ma anche un tipo di conoscenza che in realtà è derivata dai commenti che ne hanno fatto le epoche successive, perché comunque molte cose che attribuiscono al Medioevo in realtà non esistono, non sono mai esistite nel Medioevo, anzi sì. Per esempio, l'esempio più semplice è quello che abbiamo noi, più o meno abbiamo la stessa età, abbiamo studiato a scuola Vassalli, Valvassini e Valvassori e tutta la gerarchia feudale precisa che non è mai esistita fino tipo al 700, cioè ai tempi dell'Ancien Régime. Quindi comunque stiamo parlando di qualcosa che è dato per assodato, invece non è così.
Sì, quello secondo me succede soprattutto perché chi fa i libri per le scuole e chi poi insegna non è uno storico e molte volte non ha neanche la passione per la storia, quindi attua delle semplificazioni anche abbastanza casuali come questa, perché appunto non è molto difficile dire che nel Medioevo c'era un complesso sistema di rapporti che il sovrano intratteneva singolarmente con le varie persone che gestivano i territori a suo nome o che avevano dei territori suoi che poi insomma si mettevano vassalli, se vogliamo appunto usare questo termine, del sovrano. Eppure viene più semplice dire che ci fosse una sorta di piramide magica dove tutto fosse assolutamente incastellato come se fossero dei Lego. Ma se facciamo degli esempi, abbiamo l'esempio della guerra dei 100 anni, no? Dove
certo.
Il re d'Inghilterra si trova ad avere due titoli che sono incompatibili, quello di sovrano d'Inghilterra e quello anche di vassallo del re di Francia, e quindi qui come lo consideriamo a livello di Valvassalli, Valvassori, Valvassini e tutte quelle robe lì.
Guarda, su questo tema c'è un libro bellissimo che ho letto, che vi consiglio, che si chiama L'idea di Medioevo di Giuseppe Sergi, che ripercorre un po' sia tutti questi stereotipi, no?
Vuoi ridere?
Associati al Medioevo?
Sì,
sì, dai, fammi
ridere. Ci ho fatto l'esame di storia medievale in triennale. Avevo il manuale da una parte e poi avevo questo, che sì, tra l'altro sì. Era una delle domande dello scritto, cioè è proprio un capitolo di quello. Scusate, è una cosa
molto,
un po'...
No, ma figurati, è molto bello. Io, è anche piccolo, insomma, si legge molto velocemente. Ok, dai, andiamo un po' più...
Sì, parliamo di storia. Parliamo di storia, concentriamoci, perché noi comunque facciamo un podcast che...
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
L'avrei capito, basato sull'entusiasmo che io e Riccardo abbiamo per questa materia, e quindi ci piace un po' donare il nostro, sperando di scatenare l'entusiasmo di chi ci ascolta. Quindi vogliamo anche questa intervista cerchi di portare l'entusiasmo, e per prima domanda ti chiedo: quale può essere secondo te uno degli episodi più entusiasmanti della storia bizantina, che comunque dura un millennio anche questa, quindi insomma...
Dobbiamo definire che cos'è entusiasmante. È entusiasmante a livello, diciamo, di militare, piuttosto che un evento che abbia poi portato a grandissimi sconvolgimenti successivi.
Sentiti libero, decidi tu.
Esatto, sentiti libero.
Beh, allora, se devo essere libero, sicuramente l'evento più entusiasmante dal punto di vista di studio storico è la Grande Peste di Giustiniano. Un evento appunto di portata apocalittica che ricalca anche un pochino i tempi di adesso, no? Visto che siamo cioè c'è anche ai tempi c'era la quarantena, c'erano chi non voleva stare a casa perché pensava che fermando i commerci avrebbe danneggiato l'economia, c'era lo Stato che non voleva concedere la riduzione delle tasse perché aveva bisogno di soldi, insomma tutte le cose che succedono anche adesso. E questa peste è stata diciamo un evento, l'evento principale della storia bizantina, perché dopo la venuta della peste cambia il mondo per come era prima, per come lo conoscevano fino a quel momento. Quindi lo Stato romano di fatto cessa di esistere, perché metà della popolazione muore più o meno, o un terzo, quindi finisce la vita cittadina, finisce la grande intersecazione di tutti i commerci mediterranei, finisce la stabilità del mondo mediterraneo, perché poi c'è la grande guerra fra Bisanzio e la Persia che porta all'invasione araba e quindi alla fine del cristianesimo come religione del Mediterraneo. C'è anche, diciamo, tutta una perdita a livello culturale e artistico, perché ovviamente Roma, per fare un esempio, visto che siete tutte e due di Roma, vero? Non solo Riccardo,
sì,
immagino.
Sì, assolutamente.
Roma passa ad avere dai 150.000 abitanti, che comunque già erano molto molto scesi, a più o meno 30-40.000, quindi diventa un piccolo borgo al posto della città che era un tempo che era stata la capitale, eccetera eccetera. Quindi non c'è più gente che fa manutenzione agli edifici, alle biblioteche, quindi tutto il patrimonio artistico e culturale scritto su pergamena o inciso nella pietra viene spazzato via dai topi e dalle intemperie per almeno l'80%. Quindi, se questo non è appunto l'evento principale da cui partire a studiare la storia bizantina e a reinventare la storia mondiale, non ne trovo nessun altro.
Beh, vedi, hai portato un esempio interessante che io non avrei mai portato, per dire, perché io sono più per l'evento, la battaglia, la guerra, il personaggio, quindi io avrei detto altro. Però, vedi, è anche interessante avere diversi tipi di opinione, no? Anche in questo la storia è bella, perché alcuni interessa un fattore, ad altri può interessarne un altro.
No, però sai, io per esempio mi piace questo esempio che ha portato Emanuele, perché insomma anche a me il tipo di eventi che insomma mi piacciono, quelli che possiamo definire un po' di svolta, non necessariamente in positivo, cioè per una civiltà o comunque per un popolo, come in questo caso. Uno simile mi viene in mente, insomma, la crisi, no, del 300, insomma, dopo secoli, sì, che comunque erano diciamo stati, no, in crescita per un popolo, poi vedere come quel popolo reagisce a un elemento che può essere appunto una pandemia, oggi diremo, no, visto che siamo in tema,
sì, comunque, poi
un evento molto grave, si diceva, comunque un evento molto grave, è interessante per vedere la risposta, perché poi alla fine come i bizantini hanno reagito a quell'esempio non è diciamo lo stesso modo in cui reagiremmo oggi, e che magari hanno reagito altri popoli, insomma, nella storia. Secondo me è molto interessante.
Sì, io sono d'accordo anche a prendere, diciamo, un evento come una battaglia o un personaggio. L'unica cosa è che ce ne sono veramente talmente tanti che qualunque può essere migliore di un altro, peggiore, contrario. Per esempio, sempre rimanendo in tema degli anni alto bizantini, la pessima gestione da parte di Giustiniano della guerra gotica è anche quello un evento che poi avrà delle ripercussioni fondamentali nella storia europea e mondiale, perché di fatto porta l'Italia dall'essere una delle regioni più ricche del Mediterraneo, se non del mondo, ad essere un colabrodo di macerie, teschi impilati e terra bruciata. E quindi poi questo porta all'invasione dei Longobardi, all'indipendenza piano piano del Papa, quindi alla richiesta di far venire Carlo Magno per liberarlo dai Longobardi, alla creazione del Sacro Romano Impero, eccetera, eccetera, eccetera.
Certo, è comunque un episodio importante sicuramente. Allora, passando diciamo a una versione più pop, no, della situazione, noi amiamo chiedere una classifica di personaggi, quindi la tua top 3 dei personaggi storici, non soltanto dell'epoca bizantina se vuoi, altrimenti anche dell'epoca bizantina va bene.
Giusto perché hai appena detto che sarebbero talmente tanti che è difficile scegliere.
Esattamente,
ti facciamo
sì,
scegliere.
Sì, adesso
quindi,
ce li ho tutti...
quindi li facciamo scegliere, ovviamente, certo.
Ce li ho tutti in mente proprio così, come dei pop-up tutti in testa. Facciamo questo, spostiamoli, questo qua, facciamo di qua, di là, di su, di giù. E, vabbè, sicuramente, insomma, ma a livello, diciamo, dei miei preferiti come, come gusto personale, che quindi vanno al di fuori delle... di essere buoni o cattivi nella gestione, è sicuramente Basilio II tra gli imperatori bizantini, è uno dei più interessanti sia per quello che ha fatto che per la sua storia personale. Insomma, abbiamo un imperatore che si configura come una sorta di monaco guerriero che dedica tutta la sua vita a dare botte ai propri vicini, ad accumulare ricchezze, a fare grandi opere, a conquiste, eccetera eccetera, e che però dall'altra parte vediamo il suo lato umano che non era perfetto, infatti non riesce a regolare bene la successione, dà il trono a suo fratello anche se lui non è interessato, vuole soltanto bere, andare a prostitute eccetera, e cerca di convincerlo, fa no no guarda, a me non interessa governare, fai tutto tu, e lui, visto che è il fratello, dai dai, allora sgomita un po', no, per cercare di convincerlo, e quindi poi finisce male tra virgolette la storia. E quindi a livello bizantino siamo così. Poi se facciamo magari qualcuno che non è bizantino, sicuramente una delle figure più interessanti del mondo romano, almeno, è il Giuliano, il filosofo, detto Giuliano l'Apostata. Non perché abbia fatto nulla di particolarmente rilevante, visto che a parte vincere una cascata di battaglie, e poi a livello di gestione dello Stato è morto subito, quindi non ha lasciato granché. Però era molto interessante vedere come questo personaggio un po' romantico, un po' fuori tempo, no? Che lui nasce come cristiano, passa la maggior parte della sua vita da cristiano, poi da giovane vuole anche diventare vescovo eccetera, e poi si ritrova improvvisamente, non si capisce neanche bene come, a venerare Mitra, questa divinità orientale che di fatto era molto molto simile a Cristo, perché ai tempi le due religioni prendevano uno spunto dall'altra, e
era un periodo un po' confuso, diciamo, dal punto di vista religioso,
molto confuso, sì. Ed è divertente anche capire per quale motivo lo abbia fatto, perché lui poteva benissimo fare l'imperatore cristiano, andare avanti senza nessunissimo problema, ma ha fatto questa scelta che lo ha messo sui libri di storia con un grande punto di domanda, e ci fa chiedere perché.
Beh, perché? Ma io penso che, insomma, magari noi oggi facciamo un po' fatica a immaginarcela questa cosa, però io penso che soprattutto nel passato, diciamo, in quei tempi lì, gli ideali comunque erano parte integrante delle persone. Io penso che si facessero veramente delle cose perché appunto la religione, no, era un qualcosa di molto più importante magari di come può essere oggi, al netto del fatto che lo è ancora ovviamente per molte persone.
Sì, insomma, lui di sicuro magari non l'ha fatto per interessi politici, anche perché quella scelta è stata tutto un controprodurre quello che stava facendo, insomma.
Certo, certo. No, per dire che a volte noi magari con gli occhi di oggi ci immaginiamo delle scelte anche un po' machiavelliche, no, passami il termine.
Sì,
e magari invece la risposta è molto semplice, magari la risposta a volte è solo che ci credeva veramente.
Assolutamente. E poi il terzo, facciamo dai Alessandro Magno, per dirne uno conosciuto da tutti, comune, un personaggio di cui si è detto tantissimo, interessantissimo perché è stato l'unico personaggio nella storia mondiale a riunire un pochino il bacino indoeuropeo, quindi unire il mondo greco-ellenico con il mondo persiano, fatto tra l'altro fortunatissimo, perché non mi risulta lui sia mai stato sconfitto in battaglia. E il fatto che non sia mai stato sconfitto non è perché avesse un esercito che fosse chissà a quale esercito, perché l'esercito persiano era molto più numeroso, molto più variegato, aveva molti più mezzi, molte più tipologie di truppe eccetera, ma semplicemente perché aveva trovato un modo di combattere che era sconosciuto all'epoca, e ha picchiato finché è riuscito a picchiare, e quindi ha ottenuto uno dei più grandi imperi della storia quasi in modo totalmente inaspettato.
Recentemente l'abbiamo definito, no, uno degli uomini, diciamo, troppo grandi per avere un successore o comunque una persona che riuscisse in qualche modo ad eguagliarlo, tant'è, insomma, si è visto poi come è finito, e poi tutti si sono paragonati a lui, no? Una di quelle persone in cui tutti poi i personaggi storici successivi, lo stesso Cesare, che poi a sua volta sarà metro di paragone,
sì.
si paragonavano a lui, quindi personaggi insomma così grandi da non poter non essere amati o citati, quindi insomma ti capisco benissimo.
Assolutamente. Beh, nel mondo romano in pratica chiunque poi abbia tentato una campagna contro la Persia si è autoproclamato il nuovo Alessandro Magno, cioè questo è anche un elemento simpatico. Infatti Giuliano l'Apostata, per esempio, anche lui diceva: io conquisterò la Persia come ha fatto Alessandro Magno, e poi muore. E lo stesso Eraclio, mi sembra che sia stato lui l'ultimo a dire: io ho fatto quello che ha fatto Alessandro Magno, che poi non è andata esattamente così, perché lui ha sconfitto la Persia senza riuscire ad occuparla, anche perché ormai non aveva più un uomo da gestire per seguire le conquiste, però di fatto ha fatto più o meno, in misura un pochino più piccola, quello che ha fatto Alessandro Magno.
Beh, poi sai, insomma, conto a chi ci si paragona al momento, poi bisogna vedere come va a finire.
Vabbè,
diciamo.
Ma poi d'altronde è comunque propaganda interessante, no? Dire una cosa del genere fa molto effetto su chi poi alla fine governi. Quindi è normale che un discorso del genere sia sempre stato poi riutilizzato. Allora, passiamo poi invece a un'altra top 3 che comunque a noi piacciono, come avrai capito, però più sugli eventi singoli storici che possono averti colpito, anche ovviamente al di fuori sempre della storia bizantina. Così.
I tre eventi che mi hanno più colpito in assoluto.
Sì,
sono intesi
sì,
battaglie,
esatto.
Epidemie,
battaglie, epidemie, quello che vuoi,
scoperte,
quello che vuoi.
Beh, togliamo la peste perché ne abbiamo già parlato. sicuramente la rivoluzione industriale, la prima rivoluzione industriale è un evento che non so neanche come definirlo per la portata che ha, cioè siamo passati in 100 anni da un'economia di tipo agricola che tra alti e bassi andava nello stesso modo da, non so, 3.000 anni più o meno, ad avere aerei piuttosto che computer e tutte le tecnologie di adesso. E poi
abbiamo capito che tu non sei uno di quelli nostalgici dell'età dell'oro, diciamo, di quando si stava con la zappa.
No, non era un bel vivere, assolutamente. Quello, ci sono un sacco di persone che, com'era bello vivere nel medio... No. Era veramente
ma ci sono sempre state, anche nel Medioevo, no? Com'era bello all'età antica, nell'età antica com'era bello.
Ma quello un pochino aveva senso, perché nell'età antica comunque c'erano un pochino di vantaggi, cioè c'era l'acqua in casa, per esempio, di solito, o almeno nel cortile del condominio, tra virgolette, c'era la latrina che aveva un sistema, insomma, paragonabile alle nostre fogne. Invece nel Medioevo, salvo rarissimi casi, siamo un pochino regrediti dal punto di vista della comodità della vita. E quindi la rivoluzione industriale che ci porta nell'età dell'oro attuale, dove la nostra maggiore preoccupazione è ricevere lo stipendio e uscire di casa la sera, che questa frase ha delle valenze molto diverse detta adesso o detta 2 mesi fa.
Sì, infatti, assolutamente sì.
Ovviamente, e invece prima la preoccupazione maggiore era riuscire a mettere delle rape nella saccoccia, trovare della paglia per mettere a posto la casetta e sperare che i barbari e i banditi non te la bruciassero e via. E quindi abbiamo detto la rivoluzione industriale, poi altro evento epocale è... Facciamo un classico, dai, la scoperta dell'America. La riscoperta dell'America, tra virgolette, perché era già stata scoperta dai vichinghi. E quindi la scoperta dell'America, che anche quella rivoluziona il mondo per come lo conosciamo, perché molti pensano per appunto la conquista delle popolazioni mesoamericane, eccetera. In realtà l'evento più importante è stato che la Spagna ha ottenuto cascate e cascate d'oro, con la quale poi è riuscita a comprare il titolo di Sacro Romano Imperatore, a creare il suo impero, che poi è fallito subito dopo che sono finite le riserve auree del mondo americano. E quindi se non fosse stata scoperta l'America, anche la politica europea sarebbe stata totalmente diversa, perché il Sacro Romano Impero sarebbe diventato un appannaggio della Francia, quindi avremmo avuto una mega Francia che controlla sia Francia, appunto, che la Germania, e probabilmente una sorta di Napoleone anticipato che avrebbe unito tutta l'Europa e chissà quali altri fatti.
Scenari cronici possibili.
Esattamente, esattamente. Quindi
poi io sono d'accordo su questo. Pensa anche, cioè, sono d'accordo sulla portata, insomma, dell'evento. Pensa anche nella mente delle persone, no? Cioè, è come se oggi scoprissimo che c'è un continente nuovo. Cioè, è chiaro che oggi, insomma, la situazione è diversa, però immaginati proprio nella mentalità delle persone cosa può cambiare, no? Scoprire di avere veramente un intero, letteralmente un intero nuovo mondo da scoprire. Una cosa che forse con le esplorazioni spaziali un po' abbiamo avuto, però
piccolo, diciamo, è una versione più
passati e più in piccolo, certo.
Beh, anche se in realtà, però, ecco, quando scopriamo magari l'esistenza di pianeti simili in tutto e per tutto alla Terra come condizioni, quindi poi chissà se in effetti c'è qualcosa, però comunque ti dà un po' quell'impressione lì, no?
Cioè, la mente un po' viaggia. Smorzata. Secondo me un po' smorzata dal fatto che comunque sai che non ci potrai mai andare, no? Nel senso, realisticamente,
certo,
nell'arco della
tua
vita.
Sì, non adesso.
Mentre invece magari, sai, ovviamente non parlo solo dell'America, però insomma dell'epoca dell'esplorazione,
certo,
in generale, magari c'era la possibilità, no, di reinventarti in qualche modo, anche magari per scappare da situazioni particolari come è successo. Insomma, non so, secondo me deve essere un atteggiamento e una situazione veramente interessante.
Sì, è una cosa che per noi è inconcepibile, anche perché da come dicevamo della corsa.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Spaziale, un amico che insegna fisica in un paese vicino dove abito io, una volta parlavamo di questo e lui mi ha detto che la possibilità che ci sia un pianeta in tutto l'universo che abbia le stesse caratteristiche della Terra o con degli organismi sviluppati più o meno al nostro livello è lo 0,00, un numero infinitesimale. E quindi, come dire, noi abbiamo quest'ottica del fatto che c'è tutto un universo da esplorare e questo universo sarà diversissimo da come ce lo immaginiamo noi a livello di mente dell'uomo comune, no? Quindi
certo,
è molto bello anche questo. E non ho detto la terza, non stavo cercando di prendere tempo, in realtà me la inventerò al momento. La terza, facciamo una battaglia, dai, facciamo l'invasione della Russia da parte di Napoleone. Perché diciamo un evento abbastanza classico, molto importante, perché abbiamo per la prima volta dai tempi dell'Impero Romano un esercito europeo, quindi di tutte le popolazioni d'Europa più o meno, che vanno verso un unico obiettivo comune, e poi questa invasione ci porta ad elaborare un assioma che è stato valido anche nella Seconda Guerra Mondiale e anche nella prima, cioè che se tu vuoi invadere la Russia non puoi contemporaneamente essere in guerra con l'Inghilterra. Bello, proprio
sono esclusive, diciamo.
Le due cose insieme non funzionano, ecco. Sarebbe il caso che lo si capisse.
Per adesso, insomma, non c'è più stato fortunatamente questo bisogno.
Meno male,
speriamo di non scoprirlo in futuro, diciamo.
In caso se ascolteranno il nostro podcast magari prenderanno esempio e quindi finiranno.
Ricordatevi, se volete invadere la Russia, ricordatevi prima di essere in buoni rapporti con l'Inghilterra,
di non attaccare l'Inghilterra,
okay. E portate le scarpe pesanti,
certo, quello mi sembra il minimo. No, allora, un'altra cosa che mi piaceva trattare, visto che insomma ne abbiamo anche parlato recentemente, diciamo, nella storia, abbiamo detto anche prima, si tende un po' a vedere, c'è questa tendenza un po' a vederci una conferma delle nostre idee politiche e sociali, no? È qualcosa che succede spesso a molte persone, che da una parte è anche una cosa positiva, perché comunque io almeno la vedo in questo modo, perché comunque spinge le persone a informarsi, a guardare al passato, magari in maniera sbagliata, però comunque li spinge a interessarsi alla disciplina. Però è innegabile che questa cosa produce spesso, no, molte storture. Mi vengono in mente, vabbè, li cito sempre perché poi da appassionato del Risorgimento mi dà particolarmente fastidio, i neoborbonici, ma insomma mi vengono anche in mente, non so, le varie teorie di alieni qua e là in giro per l'Europa e per il mondo. Al netto dell'aspetto parodistico, tu insomma come le vedi queste cose? Non le teorie di per sé, ma secondo te perché si sviluppano? Cosa si potrebbe fare per in qualche modo evitare? Perché sembra che documentari e divulgazione in qualche modo non bastino, quindi...
Questo è un grosso problema che nasce un po' dall'ignoranza sicuramente e un po' dalla superficialità a livello 50-50 secondo me. Specialmente più la teoria diventa bislacca, più diventa assurdo crederci anche semplicemente a livello di logica, perché per esempio io non ho mai visto le piramidi, ma diciamo per tutte le evidenze archeologiche che abbiamo e per i testi del tempo eccetera, non c'è nessunissima possibilità, ma neanche remota, che siano state costruite da una forma aliena, per un motivo che tra l'altro ignoro, perché mi immagino un pochino a livello di divertente questi piccoli egiziani super tecnologici insieme agli alieni che costruiscono delle grosse piramidi per fare degli allineamenti stellari, delle cose insomma incomprensibili, e poi un bel giorno arriva la popolazione di fianco che ha le spade di ferro e li ammazza tutti. Cioè, mi sembra un po' insomma labile come tesi, e purtroppo molti seguono queste teorie per giustificare delle cose che non comprendono semplicemente. Quella classica dei neoborbonici che hai detto tu, è perché si idealizza un mondo che non esiste, dove appunto noi adesso non abbiamo un lavoro, piuttosto che le cose vanno male perché 150 anni fa siamo stati invasi, che è stata un'invasione a tutti gli effetti, eravamo ricchissimi, eravamo una sorta di Atlantide con le navi volanti, e poi invece ci hanno rubato tutto, no? E invece non funziona così, perché è un pochino come dire in Italia Milano era la città più avanzata del mondo nel 400 dopo Cristo più o meno, e adesso invece siamo qua che non siamo messi tanto bene perché i Longobardi le hanno dato fuoco, e quindi, che poi non è vero, ma ho fatto un esempio a caso, e quindi adesso siamo messi male. No, semplicemente ci sono delle situazioni molto più complesse che sono difficili da spiegare, e per molti, giustamente, anche piuttosto che farsi bruciare il cervello studiando e dedicandoci del tempo, si trova una soluzione facile e comprensibile, e quindi si chiude qui. Io in particolare non ho nessun problema se uno la pensa in questo modo, basta che poi non cerca di imporre questo pensiero a livello diciamo di ufficialità, perché come dicevi tu è un problema, perché quando si parte da una tesi che è errata, quello che bisognerebbe fare è, come dire, lasciarla perdere, no? Se io dico che il cielo è verde, tu non hai bisogno di dimostrare che non è verde, sono io che ti devo portare delle prove per cui il cielo è verde, che sono prove inesistenti. Purtroppo per la risonanza mediatica e tutto il resto si tende a dare spazio allo stesso livello sia ad una tesi esatta che ad una tesi inesatta. Cioè, e questo è un problema.
Il sensazionalismo aiuta, no? Alla ricerca di queste frasi a effetto, aiuta queste teorie comunque a uscire fuori, a rimanere...
Ma lo vediamo anche nelle altre cose, no? Negli altri ambiti che non siano storici, no?
Sì, stavo giusto pensando all'ambito medico, quando dicono curati, non so, adesso non voglio dire malattie brutte, diciamo, la spina bifida, una malattia a caso, curatela con... No, in realtà non lo so neanche io, se devo essere sincero, ho detto la prima che mi è venuta in mente, curatela con la cannella e il limone, cioè, capito? Queste sono cose che sono deleterie se tu le propagandi ad altri.
Certo, certo. Ma con la tua associazione ti è mai capitato di avere a che fare con gente del genere? Magari nell'ambito bizantino, non so, forse è meno comune.
Allora, a livello di associazione no, mi è capitato a livello mio personale. Perché nella mia pagina, dove appunto faccio degli articoli fatti da me, faccio un pochino i miei eventi, dei libri, eccetera, eccetera, scrivo anche in inglese, quindi molto spesso ci sono persone anche dall'estero che mi scrivono, eccetera. E diciamo la cosa più triste sono i vari nazionalisti dell'ultima ora che dicono qualunque cosa a caso. Per non si sa neanche quale motivo, per esempio, questa città non devi dirla col nome greco perché offendi la mia razza, non so, una cosa del genere, piuttosto che teorie strane su, non so, ma il mio popolo è l'unico discendente dei romani, tutti gli altri lo dicono, è vero, ma lo fanno per propaganda, insomma, delle cose che sono anche patetiche, insomma, da sentire, ma questi sono anche lì dei retaggi del nazionalismo del Novecento.
Beh, diciamo, il campanilismo non c'è solo in Italia, mettiamola così.
No, assolutamente, il campanilismo è una cosa che c'è dappertutto.
Senti, hai parlato di libri, a questo punto diciamo vorrei anche un po' capire, intanto appunto se ci parli un po' del libro, anzi dei libri che hai scritto, perché sicuramente è interessante parlarne, anche perché abbiamo anche Costantino che insomma è un altro appassionato di romanzi storici, quindi è interessante insomma riunirne due nello stesso posto. E un po' anche che ne pensi sia della letteratura storica, essendo uno scrittore insomma di romanzi storici non credo che non ti piacciono, ma anche insomma
leggo solo saggi medici
ma anche insomma serie TV, film, in generale qual è il tuo approccio alla letteratura, alla produzione che si basa sulla storia, diciamo?
Allora, partendo dai libri, io appunto scrivo romanzi storici, non ne scrivo tanti perché non lo faccio di lavoro, ne faccio appunto qualcuno molto ben studiato, molto ben documentato, anche perché ci tengo particolarmente che da un lato la documentazione sia coerente e dall'altro lato la mia conoscenza sia tale per cui posso sfoltire un pochino, mettere un pochino a posto in modo che il lettore casuale possa non addormentarsi alla prima pagina, insomma, fondamentalmente. Finora ho scritto due libri, uno è L'ultimo paleologo, che ho pubblicato nel 2018, che vi farei vedere se avessimo una telecamera, ma siamo in podcast,
poi lo pubblicheremo esatto, in pagina, così lo facciamo vedere a tutti.
Che è un romanzo ambientato durante l'assedio di Costantinopoli del 1453, un romanzo molto lungo, tanto che all'inizio pensavo di pubblicarlo in due, poi vabbè, ha fatto tutto in una e via, e ambientato appunto durante questo assedio e negli anni immediatamente successivi. Parla del dramma, del conflitto e di un viaggio della speranza, tra virgolette, di esuli che poi scappano verso una terra lontana e si ricostruiscono una vita in questa terra che è appunto il regno della Georgia caucasica, o quello che ne rimane, perché in quei momenti è nella guerra civile. È un romanzo scritto in terza persona, con diciamo delle scene molto vivide, molto crude, e quello che ho cercato principalmente era di rendere la mentalità del tempo e di fare in modo che i personaggi principali, che sono sia quelli esistenti che anche alcuni di fantasia, non fossero, diciamo, degli, come ci si aspetta, gli eroi del medioevo cavalleresco, quindi uomini a cavallo con le loro armi, le loro spade, le armature, ma delle persone coerenti con delle personalità che fossero adatte al contesto dell'epoca. Per esempio, certo, abbiamo delle persone che si trovano invischiati in dei grandi contesti, dei grandi eventi che non spoilero, ma che loro non hanno nessunissima qualità per poterli gestire, quindi improvvisano piuttosto che hanno paura, scappano, agiscono in base alle emozioni del momento, si pugnalano a vicenda in senso metaforico e non, insomma. Poi anche, per fare un altro esempio, delle persone che hanno vissuto delle storie magari drammatiche di abusi che riportano queste caratteristiche nel loro agire con gli altri, insomma tutto con questo genere di cose. Il secondo romanzo, che tra l'altro è uscito in teoria il 5 marzo, poi visti i lieti eventi del momento è uscito di fatto pochi giorni fa, stanno adesso arrivando le copie, è L'usurpatore, si chiama così, che ho fatto direttamente, proprio stampato con l'associazione, col marchio dell'associazione e tutto quanto, curato da quel membro dell'associazione di cui accennavo, è ambientato a fine del 1200, durante la nascita dell'impero ottomano e gli ultimi conflitti fra i signori della guerra turchi e quello che rimane dell'impero bizantino. È scritto in prima persona ed è un pochino la biografia romanzata del generale Alessio Filantropeno, che è stata una figura interessantissima, una persona diciamo che si è trovata sia in una situazione molto difficile, perché di fatto lui è un ragazzo molto giovane che ha poco più di 20 anni e viene mandato a gestire il fronte più importante di tutto l'impero da suo zio il Basileus. Suo zio tra l'altro lo manda con un esercito assolutamente insufficiente e senza dargli nessunissima indicazione se non io ti darò delle regole che devi rispettare e rispettale indipendentemente dal fatto che siano dannose oppure no per la popolazione locale, e per questo Andronico è stato soprannominato lo zio dell'anno, giustamente.
Beh sì, abbastanza.
E quindi c'è, diciamo, questo romanzo è molto psicologico perché tratta i dubbi morali del protagonista in relazione al fatto che lui ha un conflitto interiore tra quello che lo zio vuole che lui faccia e quello che lui invece vuole fare per quello che vede con i suoi occhi, solo che lui ovviamente è molto legato allo zio e quindi c'è tutta un pochino questa dicotomia. Poi ci sono ovviamente degli altri personaggi che sono un pochino degli anti-eroi, che ho voluto proprio caratterizzare come delle persone un pochino macilente, se mi passate il termine, perché tutti appunto i territori sono preda di saccheggi, c'è insomma una questione grande di devastazioni, omicidi, distruzioni, eccetera. Quindi ci sono, per esempio, non so, il filosofo decaduto vecchio che si ricicla a fare il precettore da una famiglia della piccola nobiltà che poi viene massacrata e si ritrova senza lavoro di nuovo e quindi va a mendicare in strada. Poi c'è il capitano mercenario che non sa più cosa fare della sua vita perché ha raggiunto una certa età e non prova più gusto per combattere, insomma sta pensando un pochino come sistemare la figlia che in realtà non è figlia sua ma è una figlia di persone che ha ucciso e che poi ha ripreso per un rimorso di coscienza e l'ha gestita come sua, insomma, quindi tutto un pochino queste storie drammatiche ma interessanti.
Beh, mi sembra di capire che comunque la componente umana ti piaccia molto, no? Da inserire nei tuoi romanzi storici, nel senso magari non vai a trattare l'avvenimento, o meglio sì, l'avvenimento magari è il teatro, no, della vicenda, però poi ti piace insomma soffermarti molto
sulle vicende umane, no,
tra le persone e tra le vicende umane, che è comunque interessante, secondo me è un bel
approccio. Sì, sono, diciamo, la storia in macro viene creata appunto per dare una narrazione e scatenare l'interesse del lettore per un periodo che magari non conosce, però ovviamente l'idea di far vedere delle persone umane vere in un contesto che a noi è sconosciuto è lo scopo principale della narrazione.
Chiaro. E invece da lettore, un romanzo storico che ti ha appassionato?
Giusto, mi sono dimenticato che c'era anche la seconda domanda. io ho letto tantissimo e ho quasi solo romanzi storici e saggi storici, ovviamente. Nell'ultimo periodo principalmente saggi, perché insomma per formazione personale e la creazione dei libri. Se parliamo di romanzi storici, ovviamente uno dei miei preferiti è il Giuliano di Gore Vidal, che è veramente un capolavoro assoluto, non so se lo conoscete, ma è proprio...
No, io non lo conosco.
No, neanch'io.
È la biografia romanzata dell'imperatore Giuliano. E per dirla in breve, insomma, è un libro che di cui non c'è nulla da cambiare, va benissimo così, proprio perfetto così, uno lo legge, è soddisfatto, non ha nessuna ripicca da fare, niente. un altro libro di questo genere che mi è piaciuto molto è stato il ciclo dell'Assiro di Gilt, che tra l'altro ho letto per caso perché me l'ero trovato lì, io ho una libreria che ha più o meno 500 titoli, me l'ero trovato lì a caso spulciandolo, mi è caduto in mano, non mi ero mai interessato del periodo della popolazione assira, quindi ho detto boh vabbè, leggiamo qualche pagina, vediamo che roba salta fuori, che poi io sono molto schizzinoso nelle letture, e invece mi ha preso proprio dalla prima all'ultima pagina velocissimo, l'ho letto in 3 giorni e mi è piaciuto moltissimo. A livello di italiano, uno dei miei attori preferiti è Marco Salvador, che ha scritto un ciclo che è il ciclo del Longobardo, che ovviamente non parla degli aztechi, come ci si può immaginare.
Immaginiamo.
E poi ne ha scritti anche altri, ma quello è stato il mio ciclo preferito, molto, anche lui ha una caratterizzazione molto forte dei personaggi e ha un pochino dei punti che mantiene sempre. Per esempio, tutti i suoi romanzi iniziano con la morte di qualcuno e poi da questa morte parte tutta la storia e viene spiegato come mai, perché, per come, di su e di giù. E se poi andiamo fuori dal contesto del romanzo storico, ovviamente non c'è neanche bisogno di dirlo, il mio libro preferito è Il Signore degli Anelli.
vabbè, ma ti avevamo scoperto subito, dai.
Che non è neanche un libro, è una, insomma, un'opera monumentale, anche... non so neanche come descriverlo.
È un mondo, diciamo.
È una tra le più grandi creazioni dell'uomo su carta, comunque, secondo me. Ma anche proprio, cioè, a livello di porre le idee che ha avuto su uno scritto, cioè qualcosa di... tutta la saga è una roba micidiale, ovviamente.
Cioè è un saggio praticamente di un mondo che non esiste, fondamentalmente.
Esatto. Sì,
cioè,
ma assolutamente. Perfetto. Assolutamente sì, è perfetto,
sì.
Riguardo alle serie, mi sono ricordato che mi avete fatto questa domanda,
sì, sì, sì.
Io non ne guardo molte in realtà perché non trovo nulla che mi prende. Ne ho guardate poche negli ultimi anni, sono positivo verso le serie perché comunque possono portare lo spettatore ad avere un interesse appunto per il periodo, anche se non ce ne sono, perlomeno che io abbia visto, che siano fedeli. Cioè, sono tutte veramente molto 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 romanzate, ma anche nei costumi, nella coreografia, mm-hmm, e tutto quanto. Mi viene in mente per esempio Vikings, con i vichinghi vestiti di pelli di leone, di animali improbabili, insomma.
Attenzione che Costantino si triggera.
No, scusate, ma io ho dei problemi quando in un mondo che vestiva di metallo non c'è il metallo. Io purtroppo ho dei problemi, non è colpa mia. Forse.
Io ho visto solo qualche puntata, bello, cioè, era anche interessante, però mi ha lasciato un po' questo smacco vedere questi vichinghi appunto vestiti di pelliccia come i cavernicoli, cioè, ci sono rimasto
però
un po' male.
Per esempio, allora, a me Vikings non piace, ora però facendo l'avvocato di Vikings, perché altrimenti qui diventa un processo senza difensori. Credo che magari lì sia più l'intento, ecco, di in qualche modo restituire lo spirito, mettiamola così, di un periodo, comunque di un certo, diciamo, comportamento di personaggi, senza magari, insomma, fare troppa attenzione a quegli aspetti. Poi mi viene da dire, se fai una serie storica, magari un minimo ci devi guardare.
Ci sono indubbiamente poi, delle, ecco, attenuanti, questo sì, anche perché...
Sì, assolutamente.
No, poi ecco, sai, sì, per esempio la prima stagione, io dopo un po' ho mollato, nel senso, confesso di non averla finita, perché non...
Sono durato 8 puntate.
Però nella prima stagione io sinceramente ho visto quantomeno un po' lo spirito delle invasioni, no? Dei vichinghi, se vogliamo chiamarle così, insomma, normanne, un po', ecco, nello spirito, mettiamola così, me l'hanno un po' restituito, diciamo, ecco, quella sensazione lì. Poi c'erano, insomma, tante altre cose che comunque non mi sono piaciute. Poi però letteralmente si è trasformato anche lì in Beautiful con le asce.
Ma sì, ma poi purtroppo il discorso è che la serie risente anche il fatto che deve piacere a un pubblico vasto, perché altrimenti,
sì,
chiuderà prima o poi, no? E quindi, no, risentendo di questo, è ovvio, poi li abbiamo tutti gli amici che magari non sono interessati come noi a ricevere anche un'adesione alla realtà decente, non dico totale, perché ovviamente non me lo aspetto, e quindi la storia con quei personaggi vestiti di pelliccia che si menano con le asce, comunque a loro va bene, e alla fine purtroppo anche in questo caso bisogna stare alle leggi del mercato, soprattutto se si fa un progetto.
Però secondo voi è una cosa positiva il fatto che magari con questa scusa ci sono delle persone che quantomeno sanno che queste invasioni sono esistite, e alla fine, bene o male, è una cosa in più che si aggiunge mi viene da dire, al loro curriculum, no, di conoscenze?
Secondo me quello che frega è più che... Cioè, non è che va male la serie in sé, perché, come hai appena giustamente detto, attira un pubblico più vasto, eccetera, eccetera. Il problema è che si potrebbe fare un pochino più attinente alla storia, anche semplicemente nei costumi, senza comunque distorcere la narrazione. E questo, secondo me, è la grossa pecca, perché mettere, non dico di rappresentare il mondo vichingo appunto come un mondo di persone che si muovevano principalmente per commerciare, e il mondo, diciamo, dei raid, di spacca e uccidi erano solitamente molto remoti e comunque in linea con tutti gli standard dell'epoca, perché i franchi ammazzavano i germani, i norvegi ammazzavano gli inglesi, insomma tutte queste cose qua, no? E quindi si potrebbe fare qualcosa di almeno un pelino più storico, e comunque mantenendo anche lo spirito, diciamo, un pochino più innovativo di tutta questa faccenda, insomma.
Io sono sempre un po' combattuto, insomma, secondo me qualche cosa, diciamo, di buono, mi viene da dire, le cose anche buone le hanno fatte, no? Però nel senso, qualcosa di buono alla fine ne viene dal fatto che si fa una serie TV comunque ambientata in un periodo storico, a meno che non si scade proprio veramente nel ridicolo più totale, perché magari alle persone può venire la curiosità, no? Di approfondire, di dire, ok, sì, bello, la serie mi è piaciuta, magari mi compro un libro che mi parla un po' vichinghi in generale come popolo. Poi ecco, magari questa cosa è minoritaria, non lo so.
Finché viene acceso il fuoco e comunque c'è la speranza che questo succeda, è tutto ben accetto. Io non lo vedo, perché non è evidentemente fatto per me, però sì, comunque effettivamente ben vengano queste cose se instillano dei dubbi, delle curiosità. Bisogna vedere quanto effettivamente questa cosa sia vera. Ecco, l'unico no, dubbio che ho è quanto questa cosa faccia prendere curiosità nel pubblico, e quanto invece è intrattenimento puro, come può essere qualunque altra serie non basata storicamente su nulla, insomma.
Sì, esatto, il rischio è che si trasformi in una sorta di Trono di Spade un pochino con un'ambientazione diversa, che quindi la gente lo guardi come si guarda una qualunque serie fantasy, e sì, va bene, si pestano, che bello vedere un po' di sangue, finito lì.
E poi magari pensa che tutto quello che vede lì è storicamente avvenuto, anche quello è un rischio, insomma, poi...
Eh sì, esatto.
No, vabbè, basta.
Tutto là.
Mi sono stufato di fare l'avvocato di Vikings.
No, ma Vikings come qualunque altra, comunque, cioè adesso...
Sì, certo. Mi viene in mente una che è uscita molto di recente, The Rise of the Ottomans, che è una sì. Serie turca, che tra l'altro è molto pregevole dal punto di vista dei costumi, e però, come dire, è poco distante da una serie di pura propaganda, dove appunto ci sono questi turchi che sono visti come i salvatori dell'umanità, che vanno, fanno delle cose ai limiti dell'immaginabile, e si vedono delle scene proprio alla The Witcher, con il tizio che ha la spada legata dietro la schiena, la tira fuori, salta, fa le acrobazie, delle cose proprio che no, ma proprio
sì,
no.
Beh, poi figurati sui combattimenti, ce ne sarebbe da parlare, insomma. No, però di quella serie che dici tu, che io ho visto, è su Netflix se non sbaglio.
Sì, esatto.
Che ti dirò, se, allora, fosse una serie fantasy, come mi stavi giustamente dicendo te, forse mi sarebbe anche piaciuta, nel senso che togli Costantinopoli e inserisci un nome di una città fantasy a caso,
sì.
Togli
Ottomani e metti un nome di una popolazione
Ottomani
a caso.
E metti il nome di un altro popolo, ok? Quindi parlo proprio solo della resa cinematografica, e anche un po' le dinamiche, no, che ci sono. Fosse una serie fantasy magari mi sarebbe anche piaciuta. Quello che ci ho visto io è quello che dicevi tu prima, cioè la componente anche un po' propagandistica, no? In cui vedi tutte le scelte che sono fatte dai difensori della città, anche un po' i personaggi che sono al limite del grottesco, almeno li ho trovati io a volte, che sembra che facciano scelte, no, un po' così, senza senso, anche nel tono di voce, anche come parlano, come si interfacciano tra di loro. Mi sembra che sia un po', vengano un po' dipinti volutamente come, non dico degli stupidi, però insomma delle persone, diciamo, che in una serie propagandistica,
è che in questo tipo in questo tipo di racconto ci deve essere per forza un cattivo, tra virgolette, no? E quindi
sì.
A lui si danno tutte le scelte negative, o comunque tutto il modo di intendere negativamente il suo personaggio e quindi le sue scelte, è tutto là.
No, che poi è anche una scelta difficile trasporre la caduta di Costantinopoli dalla parte dei turchi, perché chiaramente se tu vuoi fare che i cattivi sono quattro poveracci che devono difendere una città in rovina da
sì,
un esercito,
esatto,
che è talmente numeroso che potrebbero conquistare la città facendo delle scalette umane, capisco che sia difficile, esatto, dal punto di vista della cinematografia, però anche lì cioè, posso anche capire che abbiano fatto vedere i difensori di Costantinopoli come queste creature corrotte che sembrano un po', mi ricordano un po' le sorta di demoni di quelle serie anni 80, lì un po' tutti nel loro antro, cattivi, tutti gobbi, no? Cose così, però lascia un po' appunto questa amaro in bocca, questa sensazione un pochino di me, un po' così.
Beh sì, insomma, magari ce ne sarà un'altra in futuro che tratterà la cosa. Comunque l'argomento secondo me è anche interessante, anzi è strano che non ci siano più lavori su questo.
Ci sono solo lavori turchi da quello che ho visto. si vede che dall'altra parte non è considerato così redditizio.
Evidentemente no. Senti, in chiusura, perché siamo già a un'ora di intervista, quando ci si diverte
il tempo passa velocemente.
Esatto.
Hai già un altro romanzo in cantiere? Sì. Qualcosa a cui pensi?
Ovviamente sì. Stavo scrivendo un romanzo ambientato alla fine del 300, non 1300, questa volta 300 proprio, quindi in piena epoca, nascita dell'impero bizantino, quindi sotto Teodosio, e tratterà in particolare la rivolta di Arbogaste. Ovviamente io, se non vado a prendere un personaggio che non conosce nessuno, non sono contento, come avete potuto immaginare. Arbogaste era un generale occidentale che 40 anni dopo gli eventi di Giuliano, di cui abbiamo parlato prima, ha, come dire, si dice che sia stato lui ad uccidere l'imperatore d'Occidente Valentiniano, perché aveva fatto passare le leggi di Teodosio, quindi quelle leggi che di fatto equiparavano la venerazione degli dei pagani alla lesa maestà e quindi portavano la condanna a morte. Quindi appunto lui prende il potere insieme ad un suo amico personale, che era uno scribacchino di palazzo che poi viene nominato imperatore, che era Flavio Eugenio, e quindi lui è l'ultimo che cerca di creare un sistema di coesistenza fra il mondo pagano e il mondo cristiano, e quindi ho voluto dare insomma luce a questa vicenda. Sono in fase di stesura, sto andando lentissimo perché adesso devo fare tutti la propaganda, visto che stiamo parlando di propaganda del libro che è appena uscito. Poi appena potremo uscire di nuovo la sera, come dicevamo, dovrò fare gli eventi, interviste, radio, conferenze, tutto quanto.
Certo.
Però spero di farcela in tempi decenti.
Beh, noi insomma speriamo di poterlo trovare presto.
Allora,
Costantino, lascio a te la nostra domanda finale.
Allora, noi abbiamo questa domanda meme che ci pone poi nelle squadre della Civil War futura che faremo io e Riccardo, perché è una scelta molto semplice tra due personaggi da noi ammirati entrambi, ma che ci dividono un po', ovvero Cavour o Garibaldi, perché noi siamo amanti del Risorgimento, questa domanda va fatta.
Assolutamente. Allora, sono ottimi personaggi tutti e due. Garibaldi è per chi ama l'azione, cioè Garibaldi è proprio per, come stavamo già accennando fuori onda, per chi conosce Dungeons and Dragons, Garibaldi è il barbaro, proprio è colui che si butta in mezzo all'azione. E invece Cavour è la mente tattica, la mente strategica, il calcolatore freddo, eccetera. A me piace di più Cavour, se non altro perché ha saputo sfruttare delle situazioni molto particolari, ottenendone dei vantaggi e portando avanti la politica sabauda che aveva avuto fino all'epoca. Quindi mi alleo al momento giusto con la potenza che sta vincendo e quindi guadagno un pezzettino di territorio. La politica che ha fatto negli ultimi 500 anni lui l'ha portata un pochino al coronamento, perché poi viene a nascere il Regno d'Italia, insomma.
Ti sei unito al team Riccardo, ma noi del team Costantino e quindi del team Garibaldi resisteremo, troveremo dei nuovi alleati.
Da bravo combattente come lui, esatto. Era, ti ritiri in un territorio.
Ci trinceriamo e per tornare a combattere successivamente.
Va bene, va bene. Allora, Emanuele, dacci un paio di riferimenti, sia dell'associazione che magari dei tuoi libri, se qualcuno si è incuriosito e vuole trovarli, insomma, come può
giusto
fare.
Allora, l'associazione ha un sito, ovviamente, che è assobisanzion.com. C'è anche una pagina Facebook, e da lì appunto propagandiamo un pochino tutti i vari eventi eccetera eccetera. Sito molto fresco che abbiamo fatto di recente, adesso lo stiamo un pochino riempiendo di contenuti. Ci si può anche iscrivere direttamente all'associazione tramite il sito, tramite contatto con me eccetera. Iscrivendoti si hanno alcuni vantaggi, tra i quali si può andare in dei locali convenzionati, che adesso non si può ovviamente, e avere degli sconti sui prodotti dell'associazione e partecipare alla vita dell'associazione stessa. Per quanto riguarda i miei libri, si trovano nei vari store online, quindi Amazon, IBS eccetera, e nelle librerie fisiche quando ci si potrà andare, perché da me è ancora tutto chiuso, e poi nei locali convenzionati dell'associazione. Quindi in libreria ovviamente non sono molte quelli che ce l'hanno sullo scaffale, spesso vanno richiesti. Ci sono poi dei locali convenzionati dell'associazione dove invece sono messi lì, diciamo, in vetrinetta e si possono prendere direttamente lì. E poi ho una pagina Facebook che è Emanuele Rizzardi, l'ultimo paleolo, dove appunto parlo un pochino dei miei eventi, dei miei libri, faccio interviste di storia bizantina, ogni tanto anch'io ho qualche ospite. Per esempio il mese scorso c'è stato un ragazzo che ha parlato dei greci del Ponto, e quindi quello è un pochino il mio hub principale dove fare contatti. Ho un canale YouTube anche che uso insieme all'associazione, dove mettiamo su qualche intervista, recensioni e cos'altro. Ogni tanto ho fatto qualche video di storia bizantina, ma molto sporadico, e basta.
Perfetto. Allora, diciamo che se siete appassionati di storia bizantina o vi siete incuriositi nei libri che ci ha accennato Emanuele, andate su uno di questi canali e sicuramente lo troverete, insomma li troverete sicuramente, sì, interessanti, perché l'argomento si presta veramente tanto. Emanuele, noi ti ringraziamo, è stata una bellissima chiacchierata.
Grazie mille.
E...
troppo corta, alla troppo prossima. Corta. Alla prossima.
Faremo sicuramente qualcos'altro insieme. Allora, noi quindi vi ringraziamo, vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social, in particolare Facebook e Instagram, su tutte le piattaforme di distribuzione, Spotify, Apple Podcast, tutte quelle che vi vengono in mente ci trovate. Lasciateci una recensione o anche un commento sia sulla storia bizantina, se vi appassiona, non vi appassiona, qual è la vostra top 3 degli eventi storici. Ci fa sempre piacere, come al solito, confrontarci con altri appassionati. Quindi vi diamo appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra, non annoia mai.